E alle 10.34 diamo il buongiorno al nostro secondo ospite. Abbiamo al telefono Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, con cui da qualche settimana stiamo un po' facendo, accompagnando le presidenziali francesi, andando a raccontare quello che si sta muovendo nel dibattito a Parigi e in Francia a destra, dal fenomeno Zemmour alla fine della Le Pen e via dicendo. Poi volevamo anche raccontare un'altra storia che arriva dal Portogallo, perché le ultime elezioni che hanno visto l'affermazione importante dell'ex presidente del Consiglio di centrosinistra, che fondamentalmente ha portato il paese al voto anche per levarsi parte di quella sinistra invece che lo sosteneva al governo e che ora ha una maggioranza. Ma dietro questa affermazione ce n'è un'altra, ovviamente minore, che riguarda un partito di destra, estrema destra in Portogallo, un po' una novità, quello di Chega, se così si pronuncia, che passa nel giro di pochi anni da un 1% a un quasi 10%. Ciao Guido, di nuovo buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori. Ma sì, diciamo che la vicenda portoghese racconta di come le tendenze che abbiamo raccolto e descritto in questi anni in Europa evidentemente sono diventate una sorta di fenomeno globale, complessivo, per cui anche un paese, insomma, diverso come storia e tutto, come il Portogallo, in qualche modo è arrivato a una situazione che è paragonabile a quella di altri paesi europei. C'era un piccolissimo partito che nell'arco di 2-3 anni è passato da poco più dell'1 a poco più del 10-11% alle presidenziali di qualche mese fa, il 7 alle politiche, oltre il 7% alle politiche dello scorso, dell'altra settimana, su una piattaforma che è sostanzialmente simile a quella di altri partiti europei. CEGA appartiene al gruppo Identità e Democrazia in seno al Parlamento Europeo. A Lisbona, per sostenere il candidato, sono corsi, diciamo, i leader di questa formazione europea, cioè sia Matteo Salvini che Marine Le Pen, quindi diciamo è un partito ascrivibile a quell'area politica, anche se è di fatto un partito senza storia, nel senso che è stato fondato qualche anno or sono da un André Ventura, che è una figura di cui ovviamente la stampa portoghese è un po' la fan prodigio della politica portoghese, perché si è inventato, diciamo, questa formazione, l'ha portata a un rapido successo. Lui anche è una figura strana, una formazione di giurista, qualche anno in seminario, diciamo, per diventare sacerdote, che poi ha abbandonato, una cattedra all'Università di Lisbona, appunto in diritto, e anche però una carriera, diciamo, da commentatore, diciamo un po' d'élite del calcio in alcune reti televisive, tra l'altro credo nella rete televisiva del Benfica, anche Benfica TV. Quindi un personaggio a suo modo pop, come ci hanno insegnato ormai, diciamo, una delle chiavi del successo dei gruppi nazionalpopulisti della nuova estrema destra europea, ma anche un personaggio con una certa formazione. Era stato consigliere comunale del Partito Socialdemocratico a Lisbona, Partito Socialdemocratico che in realtà in Portogallo equivale al centrodestra, diciamo un partito di destra conservatrice, che aveva lasciato proprio criticandolo per la sua troppa eccessiva, diciamo, morbidezza nei confronti delle maggioranze del governo di sinistra. Terreni su quali lui misurava questa scarsa opposizione, quello dell'opposizione alla presenza dei migranti, una forte polemica nei confronti della comunità Rom e Sinti, per la quale peraltro André Ventura, il leader di CEGA, è stato anche più volte ripreso e condannato dalla Commissione contro le discriminazioni in Portogallo, una generale tendenza di mettere in relazione la crisi sociale con la presenza degli stranieri. A dire di CEGA, in alcune interviste pubblicate dalla stampa lusitana, lui spiega, anche qui ovviamente ci vorrebbero più elementi per per indagare che molti sostenitori del partito, molti elettori verrebbero in realtà dall'elettorato di sinistra, addirittura del blocco di schiera o dal Partito Socialista. Ovviamente non abbiamo strumenti per poter dire se questo è vero o meno, però lui indica alcune realtà come quella di Porto o alcune realtà industriali in cui ci sarebbe stato questo spostamento di voti. Quello forse, diciamo, la cosa più interessante da questo punto di vista è che in realtà il partito sembra effettivamente essere un partito nuovo, nel senso che non c'è filiazione diretta, a differenza di quanto è accaduto con altre formazioni su tutto il Front National, diciamo, in Francia, di essersi definite come partiti di raccolta di quello che c'era prima, in qualche modo, no? Dei gruppi, delle formazioni, dei movimenti di estrema destra, nel senso che una delle questioni di fondo, ovviamente, in una realtà come quella del Portogallo è il rapporto meno col passato della dittatura di Salazar, che fu diciamo rovesciata, a cui fu messo un termine da quel, diciamo, colpo di stato democratico, se così si può dire, dei militari nel 1974, la cosiddetta rivoluzione dei garofani. E in realtà non ci sono in questo senso dei segnali di continuità, nel senso che non c'è né un elemento chiaro per capire se dentro il partito ci sono come dire, ci sono militanti, quadri che vengono dalle esperienze degli anni 80 e 90, che però in Portogallo furono esperienze più che politiche, diciamo, giovanili. C'è stata una scena nazi skin molto forte, con presenze anche negli stadi. Ci sono stati un paio di omicidi, uno di un militante di estrema sinistra, l'altro di un cittadino africano, che hanno richiamato l'attenzione sulla presenza di bande violente. C'era una scena diciamo nazi rock abbastanza significativa. C'è tutto il proliferare in qualche modo di sottoculture, con anche il tentativo di costruire intorno a queste dei movimenti politici, che però non hanno mai avuto un peso significativo. Ecco, non c'è, diciamo, al momento non si vede un trade union tra questa scena molto radicale e violenta, ma del tutto ininfluente sul piano politico, e invece l'ascesa di Chega. Ultimo elemento, il rapporto col passato salazariano. Sono passati tanti anni, ovviamente dal 74, il Portogallo, che era stato la fucina, che so, della strategia della tensione, pensiamo all'Agit Press, eccetera, non aveva più quel profilo, non ha più avuto quel profilo di centrale nera, come per esempio in qualche modo è stata la scena spagnola, insomma, anche dopo la morte di Franco, e comunque fino alla fine degli anni 70, con varie formazioni, vari gruppi, tentativi di colpo di Stato, eccetera. Non c'è una filiazione diretta, se vogliamo un segnale, due segnali, ma sono, forse potremmo definirli banali. Il primo è che il motto dell'Estado Novo di Salazar, cioè quindi della dittatura salazariana, e poi proseguita da Marcello Caetano, era Dio, patria e famiglia. Qualcuno ha fatto notare che Chega ha sostanzialmente aggiunto il termine lavoro a queste tre altre parole chiave per definire il proprio programma, come a dire la continuità non c'è diretta, però c'è un richiamo. L'altra cosa, ma è, come dire, un elemento folcloristico, in qualche modo raccontavano gli inviati di una testata portoghese, Sabato, perché durante un'intervista che hanno fatto lo scorso anno ad André Ventura si sono resi conto che nella sala era entrata quella che loro definiscono una zelante collaboratrice, e aveva rimosso dalla libreria alle spalle di Ventura 4-5 tomi dedicati all'opera di Salazar, che volevano evitare fossero evidentemente fotografati e finire in primo piano col nome Salazar scritto in grande dietro il volto di Ventura dai fotografi della rivista stessa. Forse è un po' poco per parlare di continuità, però per dire che forse indagando e capendo qualcosa si capirà se esiste qualche contatto in termini di anche di quadri politici. C'è da dire che il 74 vuol dire un'era politica talmente tanto tempo fa che onestamente ci può essere un'atmosfera di nostalgia più che nostalgia diretta, perché non essendoci stata una continuità di gruppi e politici da allora a oggi è difficile parlare, che so, come nel caso dei gruppi italiani, pensiamo anche a Fratelli d'Italia, che ci possa essere, diciamo, una nostalgia tramandata di generazione in generazione, perché quella continuità almeno in Portogallo sarebbe stata interrotta, ecco, detto in modo molto sommario.
No, sono che poi tra l'altro appunto fondamentalmente poi è la formazione che si rifà a quelli che sono i contenuti, i temi di questi ultimi anni delle destre d'Europa, come raccontavi anche all'inizio dell'intervento, e che quella è la vera continuità ad oggi che c'è tra CEGA e quello che si sta muovendo appunto un po' su tutto quanto il continente. Con quelle parole d'ordine siamo sempre abbastanza alle solite, come non stiamo anzi alle solite in Francia, dove anche l'Italia stanno seguendo, anzi hanno cominciato a seguire il dibattito che c'è riguardo le presidenziali, sulla figura di Zemmour che si è affermata, ma soprattutto, se non sbaglio, c'era in settimana sulla stampa un articolo che raccontava della frattura all'interno della famiglia Le Pen, mettiamola così, comunque raccontava quella che è la fatica di Marine Le Pen, che sembra al momento la grande sconfitta di questa corsa alle presidenziali, perché il suo ruolo da protagonista della destra francese e del dibattito politico in Francia ha perso in questi mesi rapidamente terreno. E poi mi raccontavi, ci sei? Non so se mai.
Sì.
Ecco,
sì,
no, dicevo, no. Appunto, come protagonista in questi mesi, come poi mi raccontavi in fuori onda, ieri c'è stato tra l'altro uno di questi momenti televisivi in Francia che hanno raccolto un po' della crisi e delle difficoltà della Le Pen stessa, di quella che poi è il quadro che si sta muovendo a destra, con appunto una destra spezzettata tanto quanto quella italiana.
Sì, diciamo che dal duello nell'estrema destra francese, secondo me si possono trarre due elementi: uno che è tutto francese, ci arriviamo, uno che è più generale e riguarda un po' le destre europee. Allora partiamo anzi da questo secondo elemento. Che cosa sta accadendo? Fin qui tradizionalmente il Front National rappresentava un partito antisistema, poi è diventato Rassemblement National, che puntava alla sfida a tutto il blocco dei partiti, diciamo, contro il centrodestra e contro il centrosinistra. Ci sono stati dei tentativi locali di alleanza, penso soprattutto nel sud del paese, dove Le Pen, già padre, raccoglieva molti voti con alcuni transfughi del mondo diciamo sarkoziano, però sostanzialmente è accaduto, questa operazione è andata sostanzialmente fallita. Éric Zemmour è invece il candidato di questa operazione, che è, voglio dire, si definisce nei termini di raccogliere il voto della destra estrema e farlo convergere, o diciamo costruire un trade union esplicito, non più sotto traccia, non più accordi elettorali dell'ultimo minuto, ma esplicitamente sui contenuti politici con il blocco conservatore. Éric Zemmour da questo punto di vista ha una biografia netta, perché è un uomo di centrodestra, anche se una destra molto estrema, nel senso che è un uomo che viene dalle Figaro, che viene dal giornalismo di destra, è un conservatore che descrive da ormai oltre un decennio nei suoi libri di successo il declino della Francia, la marea migratoria, l'islamizzazione. Però il problema è che non si chiama Le Pen, non viene da movimenti parafascisti, e quindi entra dalla porta principale per dire: queste sono le posizioni, ma le posizioni di chi? Di un partito antisistema? No, di una massa di francesi, di milioni di francesi che vogliono davvero cambiare le cose. E mentre Marine Le Pen grida, ulula in qualche modo alla luna, ma non entrerà mai nella stanza dei bottoni, noi possiamo farli. Quindi è chiaro che la prospettiva, diciamo, strategica gioca a favore di Zemmour, cioè l'idea che in qualche modo la destra diventi plurale e, mettendo insieme i voti dell'estrema destra con quelli del centrodestra, possa battere Macron e governare la Francia, ovviamente su contenuti radicali. Il paradosso è che per fare questo, per pescare largo, Zemmour utilizza dei termini che Marine Le Pen ha dismesso, perché al contrario aveva il problema di uscire, diciamo, dalla riserva indiana della formazione estremista verso cui si adoperavano gli altri partiti, mettendo in piedi il cosiddetto cordone sanitario. per cui Zemmour nel pomeriggio di sabato sono andati in scena due comizi, prima quello di Zemmour e poi quello di Le Pen. In quello di Zemmour, che era a Lille, terreno di caccia dove Le Pen è stata eletta, nel vecchio nord operaio, dove i voti dell'estrema destra sono stati raccolti nelle famiglie, negli ambienti di tradizione operaia, sono le zone delle miniere, delle fabbriche, eccetera, Zemmour chiaramente ha calcato la mano, per dirne una, lui parla della presenza dei musulmani, dicendo che in quei territori dove è molto forte la presenza musulmana e dove ci sono stati anche, diciamo, c'è anche una presenza salafita, lui parla di Afghanistan a 2 ore di treno da Parigi, tanto per dirne una. Il suo è stato un comizio trionfale, tanti soldi, tante luci, tanta musica, lui che ha attraversato la folla portato su una specie di carretto elettronico con 20 guardie del corpo attorno, neanche fosse il presidente degli Stati Uniti. Dietro Zemmour c'è Vincent Bolloré, che è, diciamo, una specie di Berlusconi dei media francesi, uno degli uomini più potenti di Francia in termini economici. Addirittura alcuni giornali tipo Marianne sostengono che in realtà la candidatura a Zemmour sarebbe una sorta di braccio di ferro che Bolloré fa per interposta persona con Macron, cioè si sta trattando qualcosa di losco, neanche da dirlo, in termini di affari, eccetera, mandandogli avanti un sostenitore politico che potrebbe creare dei grossi problemi in realtà ai suoi rivali, no? Cioè i rivali del centrodestra, della destra, perché al momento Macron è al 22% delle intenzioni di voto, Valérie Pécresse, che è la rappresentante del centrodestra, è al 16% e Zemmour e Le Pen sono rispettivamente al 14%. Quindi è chiaro che in questo momento la candidatura di Zemmour o riesce a raccogliere i voti e portarli in dote al secondo turno alla candidata di centrodestra, cioè Valérie Pécresse, oppure questa operazione sta togliendo voti, diciamo, in qualche modo a quella che prima, fino a qualche mese fa, era la candidata data per certa al ballottaggio, cioè Marine Le Pen. Marine Le Pen, la quale 2 ore più tardi, pomeriggio di sabato, ha svolto il suo comizio a Reims, nella Val de Marne, pubblico diverso, situazione diversa, molte persone più anziane, un clima molto più mesto, meno, diciamo, americanate dal punto di vista, per capirci, della scena, meno musica, fumi e cotillon, c'era qualche lampada particolare che faceva un effetto fuoco, fiamma, ma insomma robe un po' d'antan. E Le Pen invece ha incarnato un altro profilo molto sociale, molto sulle questioni legate al potere d'acquisto, ma ovviamente ripreso i temi dell'immigrazione, visto che è sfidata su questo stesso terreno. E l'unico colpo di scena è che alla fine ha ripiegato il testo del discorso che aveva detto, ha attraversato metà della sala e, parlando direttamente alle persone, si è raccontata come una di loro, come una piccola bianca, verrebbe da dire, no? In base alla sociologia, esatto, della politica, e si è raccontata come qualcuna che ha cresciuto 3 figli da sola, che ha dovuto lavorare, che ha respirato la politica più come scelta di vita del padre, che le era costata il rischio di essere uccisa da piccola negli attentati che aveva subito Jean-Marie Le Pen nella sua casa di famiglia, e soprattutto ha detto: io ho raccolto tante cicatrici, ma non sono mai stata sconfitta, da ogni volta che sono caduto ho imparato qualcosa e oggi sono pronta. Un discorso, come dire, paradossale, però che in qualche modo sembrava dire, a fronte appunto dell'idea che Zemmour sia un candidato radicale, ma in qualche modo dell'establishment portato da interessi economici forti, che lei rimane invece la candidata degli ultimi. Questo, diciamo, questo tipo di elemento è interessante perché, ripeto, racconta una condizione francese molto specifica, ovviamente, ma racconta anche con quella sorta di paradosso per cui in Europa, dal punto di vista delle destre, delle nuove destre, delle estreme destre, si stanno misurando 2 tendenze. Una è quella, diciamo, di Marine Le Pen, chiamiamola tradizionale, l'altra è quella di far saltare il tappo abituale dei voti di destra, mettendo insieme quei voti radicali con i voti, diciamo, conservatori. Il paradosso è che in questa campagna elettorale francese la figura che sta cercando di fare questa operazione, cioè Eric Zemmour, lo fa adottando dei termini che Le Pen ha dismesso da 10-15 anni, cioè lo fa puntando tutto sulla radicalizzazione estrema, cioè Le Pen non parla più in modo esplicito di temi, come dire, razzisti. Zemmour dice c'è l'Afghanistan alle porte di Parigi, c'è un problema di stranieri, c'è, come dire, questo paese è nel declino più totale perché abbiamo aperto le porte, cioè in qualche modo carica di elementi simbolici, con però, diciamo, l'ipotesi di non avere una candidatura antisistema, ma al contrario di raccogliere quei voti per poi unirli al centrodestra. E, come dire, è paradossale, no? In qualche modo chi vuole giocare una partita più ampia, tra l'altro a favore di Zemmour si sono schierati nelle ultime settimane non soltanto Marion Maréchal, che è la nipote, sì, di Marine Le Pen, ma una serie di figure elette con il Front National, cioè ci sono almeno 3 parlamentari europei, diverse figure importanti, cioè Cyril Collal, che è una figura, diciamo, importante perché viene dal mondo della destra, che era però passato al Rassemblement National, eccetera, si stanno spostando. Quindi la geografia politica ci dice che una parte del ceto dirigente che aveva seguito Marine Le Pen si sta spostando dall'altra parte, annusando l'idea che lì si possa diventare più potenti e incidere di più sul quadro politico rispetto a quello che fa Le Pen. Per concludere questo ragionamento, che ripeto però pone molti interrogativi sul futuro, no? Perché sono quesiti che si pongono in Italia, che si pongono negli Stati Uniti, che si pongono in Austria, cioè che si pongono in Ungheria, cioè l'idea queste destre, diciamo, estreme possono farcela da sole o restando sole, come dire, sono sì un problema inquietante ma che non incide sulle scelte dei governi, o possono diventare egemoni al punto di governare e quindi portare quelle agende politiche dentro le istituzioni. Quindi un quesito che va al di là, diciamo, del territorio transalpino. Per concludere, diciamo, una nota di colore ma che è significativa, la diretta di questi due comizi era assicurata da FM TV, televisione tipo Sky, diciamo, che ha fatto anche, oltre a raccontare, diciamo, in diretta i due comizi e dare voce ai candidati, ha fatto anche delle interviste nelle sale, nelle due sale, quella di Zemmour e quella di Le Pen. Allora, interessante, anche se abbastanza agghiacciante, l'idea che da Zemmour hanno intervistato come prima intervista un ragazzino ben vestito, che parlava bene, che si esprimeva bene, calcolando che per Zemmour si sta schierando tutta una parte dell'estrema destra organizzata, dagli Zulu di Parigi ai gruppi della Manif pour tous, quindi gruppi del cattolicesimo tradizionalista, eccetera eccetera, e gli hanno chiesto perché scegli Zemmour, ma perché io guardo gli altri, il resto del ceto politico, e mi cadono le braccia. Basti pensare che c'è una politica come Toubira che non sa nemmeno parlare francese. Allora il problema per gli ascoltatori è che Toubira è stata una ministra dei governi socialisti, è una donna nera che viene dalla Nuova Caledonia e ovviamente sa parlare francese. Quello che voleva dire quel ragazzino era che
il Toubira solito, è nera, insomma, esatto, no? Cioè, il solito meccanismo razzista, la solita retorica razzista. Vai.
Dall'altra parte, prima intervistata per Marine Le Pen. E tra l'altro la cosa buffa, diciamo, è che i giornalisti cercavano di cogliere degli elementi di differenziazione non già nei discorsi dei candidati quanto nel loro pubblico, no? Per dire, ma saranno due settori sociali diversi. Dall'altra parte, anziana, pensionata, simile quasi a Marine Le Pen, cioè una persona, una donna con un viso un po' stanco, cioè l'aria di una persona vissuta, che raccontava: no, io sto qui, non andrei mai a un meeting di Zemmour perché Marine è quella che ha le risposte utili per risolvere le cose, che parla dei bisogni sociali, che so la questione delle case popolari, io sono l'unica con questa pelle a vivere dove abito io, cioè sono l'unica bianca ad abitare. Allora viene da ridere perché chiaramente la fotografia, no, i due spaccati del pubblico era assolutamente simile. Ci poteva essere forse una differenza sociale, nel senso che il primo intervistato rappresentava un po' più quella Francia ideologica, in termini anche di razza e di politica, l'altra la Francia, come dire, più popolare, che però arriva agli stessi esiti. La sensazione è impressionante, perché se quello è lo spaccato di un pezzo significativo dell'elettorato francese. I due candidati, ricordiamolo, messi insieme fanno il 28% e Macron fa il 22%. Non vuol dire che potrà vincere uno di questi candidati, vuol dire che un terzo di quelli che oggi pensano alle elezioni da qui a tre mesi hanno delle idee di questo tipo, e questo in un grande paese come la Francia qualche domanda, indipendentemente dal voto e dall'interesse per le elezioni, ce lo pone. Ecco, questo credo che sia il risultato di questo sabato di comizi, che, ripeto, pongono un sacco di interrogativi anche a chi guardi da lontano in maniera un po' scettica a questo voto, perché ci dicono qualcosa di come si stanno riconfigurando le cose e anche su come, diciamo, questo fondo di rancore e di odio sul quale proliferano questo tipo di posizioni, come dire, invece che ridursi, la sensazione è che si stia allargando. Ecco, questo è un po' l'esito, tutt'altro che ridicolo. Se prima veniva da ridere, appunto, per il tipo di cose, questo è tutt'altro che ironica, insomma, l'analisi.
No, c'è molto poco da ridere, al di là del fatto che poi in Italia viene raccontato il panorama francese in maniera, a mio avviso, un po' distorta. C'erano un paio di articoli in questi giorni sul Corriere della Sera del loro inviato in Francia, Montefiori, se non sbaglio, che raccontava, no, come il paese, la Francia di sinistra, in realtà votasse a destra, nonostante, appunto, il paese sia profondamente di sinistra. Io ora la lettura di non l'ho capito dove voleva andare a parare. Fatto sta che al momento di rappresentanza a sinistra in Francia ce n'è molta poca, c'è molto movimento, c'è molta piazza, c'è molto sindacalismo, se vogliamo, ma poi la rappresentanza parlamentare, visto per queste presidenziali, ad esempio, a sinistra il dibattito è quello che è, ma lasciamolo perdere. Ci interessava, appunto, vedere cosa si stava muovendo a destra tra Zemmour, Le Pen e via dicendo, e anche il fatto che, come raccontavi, Zemmour viene ritenuto accettabile e diverso da una Le Pen, quando i contenuti anche qui sono assolutamente uguali, cambia soltanto la storia politica tra i due.
Sì, assolutamente, e appunto, diciamo, in qualche modo la sensazione è che Zemmour possa rilanciare in termini ancora più preoccupanti la sfida, perché se dovesse andare al ballottaggio la candidata del centrodestra, Valérie Pécresse, che adesso guida la regione Île-de-France, che è un, diciamo, erede della politica di Sarkozy in qualche modo, i voti raccolti da Zemmour saranno direttamente portati al secondo turno in favore di quella candidata. Ma a che prezzo? Visto su che base sono stati raccolti? Questo è il problema. Zemmour è un liberale in economia, è qualcuno che non vuole rimettere in discussione il sistema, ma che, lo ha scritto Le Monde all'indomani del comizio di sabato, come dire, ha un fantasma razziale sostanzialmente nel proprio background, cioè definisce tutte le questioni politiche e sociali francesi rispetto all'identità, rispetto, in qualche modo, se non alla razza, alla cultura, e questo è un peso enorme, visto che non stiamo parlando di un candidato, ripeto, antisistema. È un candidato mainstream, è il candidato sostenuto da Bolloré, è il candidato che ha scritto per 20 anni su Le Figaro, è il candidato che pubblica libri che sono bestseller. Allora, ovviamente, la sfida a questo punto non è più quella, come dire, dei Le Pen, no? Eterni nemici della democrazia, ma in qualche modo anche quasi candidati a ripetere di elezione in elezione la minaccia, ma anche l'impossibilità di tradurre quella minaccia in potere. Con Zemmour siamo su un altro terreno, e questo vuol dire, per la Francia e per chi guarda le questioni relative a questi temi, come dire, misurarsi con un'altra vicenda. Diciamo, che cosa accade se la destra francese guarda più all'Ungheria che all'eredità di Angela Merkel? Mo, la metto così in modo molto superficiale. Qualcosa cambia, no? Ovviamente.
Perfetto, sempre esaustivo e chiaro in questo racconto tra Francia e Portogallo, quello che si sta, appunto, muovendo a destra in Portogallo e nel paese francese. Grazie, come sempre, un abbraccio, a presto.
Grazie a te, a presto, un abbraccio.
Ciao ciao. My blunt, I twist a nice Dutch, captain, like